Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Io sono stato il consulente di Vespertino, per cui chiaramente vedo i risultati delle analisi e le mie valutazioni secondo un'ottica, diciamo, difensiva. Tuttavia sono anche uno scienziato e quindi necessariamente ancora quelle che sono le mie convinzioni ai dati tecnici e ai risultati delle analisi di laboratorio. Devo dire che in questa vicenda non c'è nulla dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Il 15 febbraio è stato arrestato a Madrid dopo 2 anni di latitanza l'anarchico Salvatore Vespertino. Era stato condannato il 14 luglio del 2023 in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 8 anni di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Vespertino era infatti ritenuto responsabile, insieme ad altri, dell'attentato alla libreria Il Bargello, riconducibile al movimento di estrema destra Casa Pound, compiuto a Firenze nella notte del 1 gennaio del 2017. Era rimasto ferito con lesioni gravi un artificiere della polizia. Io sono Raffaele Palumbo e in questa puntata di Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio, ci chiediamo se Salvatore Vespertino è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio.
La sentenza è nel 25.016 dell'8 aprile 2022, depositata il 30 giugno 2022. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha definito il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione mutuata dal diritto anglosassone, costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Leggiamo dalla sentenza di condanna di Salvatore Vespertino ed altri. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2017 erano in servizio 2 pattuglie della Digos di Firenze. Al termine del turno vengono effettuati 2 sopralluoghi, passando davanti alla sede di Casa Pound in via Fontana e davanti alla libreria Il Bargello, considerata parte di Casa Pound in via Leonardo da Vinci. Alle 3.35 del mattino gli agenti notano un involucro bianco incastrato nella saracinesca della libreria. L'involucro bianco era già stato notato in 2 circostanze. Un teste, operante nella Guardia di Finanza e abitante nei dintorni, esce a buttare la spazzatura alle 2.30 e lo vede. Poi esce di nuovo alle 3, era la notte di Capodanno, per accompagnare degli amici alla macchina. Il pacco viene notato di nuovo. Uno del gruppo vuole toccarlo, ma il teste in questione lo dissuade. Alla cosa non viene dato nessun peso e nessuno viene avvertito. Mezz'ora dopo arriva comunque la Digos. L'involucro viene divelto dalla saracinesca con un calcio dato da un agente che, una volta avvicinatosi e notando cavi elettrici e un timer da cucina, chiamava la sala operativa per far scattare il protocollo del caso. Arrivo di altri volanti, chiusura della strada, presenza di un artificiere. Artificiere che arriva alle 4.30 del mattino del primo dell'anno. Nell'involucro c'è una bomboletta spray, del nastro adesivo, della polvere pirica estratta da petardi, un innesco formato dal bulbo di una lampadina, un timer. Un agente della Guardia di Finanza che nota l'involucro bianco per 2 volte non avverte nessuno. L'involucro divelto con un calcio dalla saracinesca. Un intervento di un artificiere non attrezzato in nessun modo a intervenire al caso. L'esplosione, il grave ferimento dell'artificiere. Chi è stato a mettere il pacco esplosivo? Le indagini portano tra gli altri a Salvatore Vespertino e poi alla sua condanna. Sentiamo l'avvocato di Salvatore Vespertino, Sauro Poli.
Qualcuno incastrò nella sala cinesca della libreria di Bargello un ordigno che poi si rivelerà dotato di timer. Questo ordigno fu scoperto casualmente alle 3:30 da una pattuglia della Digus e un dirigente della divisione investigativa operazioni generali, appunto la Digus, con un calcio lo rimosse dalla sala cinesca e lo fece rotolare sul marciapiede. Il detto dirigente cominciò a udire un tic-tac. Chiama un artificiere che mi stava tornando a casa, tale Mario Vece, che dopo un'ora e un quarto, mi sembra di ricordare l'espressione, avvenne alle 4:45, interviene quando la strada ormai è chiusa da un'ora, interviene senza alcuna protezione, senza la dotazione per il quale uno fa l'artificiere, prende in mano l'ordigno, se lo porta vicino al volto, per esaminarlo evidentemente, con la destra nella quale aveva un paio di forbici, questa era la dotazione che aveva, neanche un casco, nulla, l'ordigno esplode. Questa era la verità dibattimentale, non dell'avvocato Poli, ma quello che è emerso in dibattimento, anzi fin dalle prime indagini. Quindi Despertino non fece esplodere alcunché, la sua condanna scaturisce solo ed esclusivamente dall'accertamento del DNA su quello che è rimasto dell'ordigno. Tracce, piccole tracce, pochissime tracce del DNA, tant'è vero che non è stato potuto essere ripetuto l'accertamento fatto dalla polizia giudiziaria, dalla polizia scientifica, per mancanza di altro DNA disponibile. Il 15 luglio del 2023 la Cassazione stabilì che la sentenza era fatta bene e quindi confermò bene e da lì scattò la lapidanza di Despertino. Nel primo grado e nel secondo grado dei processi di merito non fu mai accertata la responsabilità non solo del Despertino ma di alcun altro come collocatore dell'ordigno. Come l'ordigno è esploso, ve l'ho già detto. L'esplosione è avvenuta un'ora dopo la scoperta e che, questo è un particolare non secondario, era stato collocato quantomeno prima della mezzanotte, perché c'è un anonimo cittadino che pur appartenendo alla Guardia di Finanza lo vide due volte questo involucro incastrato nella sala cinesca della libreria di Bargello, una prima volta verso mezzanotte quando andò a buttare via la spazzatura e una seconda volta verso le due quando accompagnò gli amici alla macchina. E se guardo bene è da avvertire qualcuno, quindi il caso si è molto accanito sul povero Mario Vece, però si può dire che lui è intervenuto senza necessità alcuna e senza nessun tipo di protezione. Non solo, ma in quell'ora il dirigente della Digos che dirigeva la pattuglia e che quindi aveva fatto confluire altro personale, poteva anche a piedi andare in via Farini, che dista un chilometro neanche, e far intervenire i vigili del fuoco, i quali, mi sono informato all'epoca, mi informai, avrebbero messo in azione, si chiama cannoncino d'acqua, che depotenzia qualsiasi ordigno. Figuriamoci 400 grammi di polvere pirica, ricavata dai banalissimi artifici pirotecnici di Braventi.
Alla luce dell'individuazione di Vespertino Salvatore come contribuito dalla traccia mista di DNA 21.414 individuata sul reperto 19, valutati gli altri elementi emersi, può ritenersi provato che tale imputato abbia contribuito alla realizzazione dell'ordigno esploso la notte del Capodanno 2017 presso la libreria Il Bargello. Egli, quantomeno a titolo di concorso morale, ha partecipato anche al posizionamento dello stesso ordigno.
Sentiamo Marzio Capra, consulente della difesa, ex vicecomandante del RIS di Parma, genetista forense, docente alla Statale di Milano, si è occupato di casi molto noti, dall'omicidio Rostagno al caso Gambirasio alla strage di Erba. Marzio Capra, che abbiamo sentito all'inizio, è stato consulente della difesa, ma nello stesso tempo parla anche da scienziato in merito proprio alla vicenda del DNA.
Il primo elemento che desidero richiamare è che le supposte tracce di DNA riconducibili al Vespertino, o almeno in parte riconducibili allo stesso, sono state rinvenute su un frammento di scotch che incredibilmente è stato trovato nei pressi della scena del crimine, devo dire nei pressi perché era, essendoci stata un'esplosione, la diffusione dei frammenti è stata a 360 gradi, quindi non in prossimità dello scoppio, ma a distanza di decine o centinaia di metri, un frammento di scotch, che però alle analisi di laboratorio non ha mostrato la benché minima presenza di costituenti della carica di innesco dell'esplosivo che era stato utilizzato per compiere questo attentato, questo gesto dimostrativo, come si vuol descrivere, comunque questo ordigno esplosivo. Quindi che quel frammento di scotch facesse veramente parte dell'ordigno è un qualche cosa che è negato dagli accertamenti stessi delle indagini. Cioè, se tutti i frammenti dell'ordigno in giro hanno dei residui di varie sostanze, ripeto, questo qui non ne ha assolutamente nulla, dire che questo fa parte dell'ordigno è qualche cosa che non è supportato da alcuna materialità analitica. Cioè, a questo punto vale veramente tutto. Potevi trovare anche un mozzicone di sigaretta e dire che quel mozzicone era dentro nell'ordigno. Ma se non c'è traccia di nitrati, non ci sono tracce di cloruri, non ci sono tracce di perclorati, di zolfo, di potassio e sodio, per tutti gli elementi che sono compatibili con le polveri che erano contenute all'interno di questo. Come fai a dire che questo frammento di scotch è riferibile all'ordigno? E non è riferibile a un fatto, ad esempio, a un frammento di scotch che è stato trasportato dal vento, si trovava lì per puro caso, magari era lì da settimane. Quindi questo qui è il primo punto che mi desta perplessità. Dopodiché andiamo però a vedere i risultati veri e propri dell'analisi del DNA, perché se si afferma lì sopra c'è il tuo DNA, questi risultati devono essere anche loro in qualche maniera supportati da dei dati analitici. E allora vediamo che chi ha analizzato queste tracce non era accreditato, cioè non aveva la certificazione per dire che queste tracce erano riconducibili a un determinato soggetto in composizione mista. Cioè chi ha fatto questo ha una certificazione per l'analisi sulle tracce a singolo contributore, cioè la traccia, il tampone buccale, la traccia pura di un solo soggetto. Quelle trovate sopra questo scotch sono tracce di un solo soggetto? No, sono sicuramente tracce di più soggetti. Secondo la polizia almeno due, cioè da due in avanti, secondo dei periti che sono successivamente intervenuti, da tre in avanti. Quindi non sono tracce di un solo soggetto, sono tracce di più soggetti, e valutare le tracce miste di più soggetti chiaramente è più complesso che valutare la traccia di un unico soggetto. Fare un identikit di un solo soggetto è più semplice, farlo di tre più soggetti in contemporanea è più complesso. Ora, chi ha analizzato questo ha l'accreditamento per fare questo? No. È stato dichiarato in tribunale che l'accreditamento in possesso della polizia scientifica è solo per le tracce a singolo contributore, non per le tracce a più contributori. Questo vuol dire che non sei capace di farlo? No, vuol dire semplicemente che non hai l'accreditamento, non ti sei sottoposto al vaglio di un organismo competente che ha detto tu sei competente a far questo o meno.
La questione di DNA, anche questa è molto semplice, dice tracce del vespertino furono trovate sull'involucro, sull'ordigno. Non è precisamente così, le ripeto, le tracce, lo sfaldamento, un contatto banalissimo con l'epitelio della mano, furono trovate su quello che rimaneva di un nastro telato che era servito per assemblare l'ordigno. Tutto qua. Non è stato stabilito né come né quando questo contatto è avvenuto. Lei sa meglio di me che il DNA, una traccia di DNA si conserva per secoli, quindi questo nastro, il vespertino, può averlo toccato anche in nessun rapporto di efficienza causale fra il possesso, il contatto con questo nastro pelato e il confezionamento. Ma ripeto, già il pubblico ministero aveva fatto un'imputazione, diciamo, sistemica, riguardava quattro persone, due assolte, tra l'altro, non c'è un rigo né nella sentenza di primo grado né nella seconda che attribuisca qualcosa di diverso e di più di una responsabilità concorsuale per il ritrovamento e il repertamento di questo piccolo quantitativo di DNA su questo nastro telato. Questa è la realtà dibattimentale, non un'opinione di chi sta parlando.
Dopodiché andiamo nel concreto di queste tracce. Queste tracce erano in quantità sufficiente per poter essere analizzate? ci sono diversi kit, nessuno dei kit che è stato utilizzato è stato tarato per tracce così infinitesimali, ma non per tracce vicino a questa quantità, per tracce che sono 20 volte, 30 volte, 50 volte superiore a quelle che sono state trovate nel campione. Cioè tu hai sforzato non solo il metodo, perché tu non avevi il metodo adatto per queste tracce miste, ma hai sforzato anche il kit per ottenere questi risultati. Ma poi questi risultati ti permettono di dire che questo soggetto è lui che ha fatto una determinata azione? No, non ti permettono di dire questo, perché le tracce di DNA non danno una responsabilità. Al più possono dire se c'è stato un contatto o un contatto mediato. Io tocco la tua mano, raccolgo le tue tracce e poi con la mia mano sporca delle tue tracce tocco un determinato oggetto. Ma in questo caso è ancora peggio, perché essendoci delle tracce miste non si può sapere chi eventualmente ha lasciato e in quale momento queste tracce. Non puoi dire che il vespertino è stato l'ultimo o è stato il primo, cioè colui che ha preso quel nastro, piuttosto che ha toccato quel nastro in un'altra occasione, poi quel nastro è stato utilizzato per altri scopi in un altro momento. E arriviamo poi all'ultimo punto. È stato visto il profilo genetico del vespertino? No, non è stato visto il profilo genetico del vespertino. È stato visto un mix, una miscela di profili genetici nei quali non era assolutamente evidenziabile come componente maggioritario o come componente minoritario il profilo del vespertino. Cioè c'erano profili che erano più o meno equilibrati tra di loro. Non potevi attribuire ad esempio il colore degli occhi azzurri al soggetto con i capelli biondi, piuttosto che al soggetto con la pelle chiara all'altezza di 1,90. Era un puzzle. Quindi è stato utilizzato un software per il quale non ci sono ancora delle validazioni internazionali, cioè non è un software che è unanimemente riconosciuto come colui che può risolvere tutti questi dati. È stato utilizzato un software di quelli disponibili sul mercato, neanche di quelli a pagamento, ma di quelli che sono disponibili liberamente sul mercato. È stato utilizzato ed è stato fatto un calcolo statistico. Questo calcolo statistico, come era abbastanza prevedibile, ha detto che è possibile che in questa miscela ci sia anche il vespertino. Ma il problema è che è stato utilizzato un calcolo biostatistico su alcuni risultati di analisi di laboratorio che non erano attendibili. Perché dico che non erano attendibili? Perché la prima caratteristica fondamentale per qualsiasi risultato scientifico è che lo stesso deve essere ripetibile e riproducibile. Se io faccio un'analisi e poi la rifaccio e questi risultati sono diversi uno dall'altro, evidentemente sto sbagliando qualche cosa. O il materiale è talmente degradato che non mi consente di ottenere dei risultati attendibili. Ora viene bianco, ora viene nero. Non posso dire vabbè sarà grigio, oppure vabbè è bianco perché mi è venuto prima bianco, oppure è nero perché mi è venuto dopo nero. Nella scienza non funziona così, non possiamo piegarla ai nostri desiderati in questa maniera, non funziona così. In questo caso in tribunale, da quello che ho potuto apprezzare, mi sembra che invece sia avvenuto così, perché i due risultati, quello della prima analisi e quello della conferma, non si guardavano in faccia. Io ho detto e ho scritto questo al tribunale e poi in parte si è verificato. E cosa hanno fatto quindi gli esperti? Hanno preso quello che era venuto fuori nella prima prova, quello che era venuto fuori nella seconda prova, l'hanno messo insieme e hanno detto quanto è possibile che in queste due prove complessivamente considerate ci sia il vespertino. La scienza non ragiona così. Questo è un modo di ragionare che è completamente ascientifico, ma è quello che a mio avviso è stato utilizzato in questo caso.
il Vespertino è stato inopinatamente, devo dire con una grande sorpresa, perché i tempi in Italia sono sempre molto più lunghi, per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, il Vespertino ha dato il suo avvocato spagnolo, ha consentito, non ha eccepito nulla che potesse allungare i tempi, e quindi fra, come diceva questo collega spagnolo, fra 10-20 giorni dovrebbe sbarcare a Fiumicino. Immagino accolto con tutti gli onori, perché Piantedosi ha fatto già un comunicato in cui apprezzava l'operazione della polizia, delle varie polizie coordinate a livello europeo, il che mi sembra un po' un'esagerazione. Pertino è stato fermato casualmente alle 3 di notte in un quartiere di Madrid, va bene, da solo. E dunque Vespertino rimangono ancora da fare in espiazione esigua della pena a 5 anni e 4 mesi, quindi sarà associato in carcere verosimilmente, e mi dispiace molto, infatti speravo che rimanesse in Spagna ancora un qualche tempo, sarà associato, come si dice in gergo, associato. Che per prassi, quando ti arrestano dopo la latitanza, ti riportano dove avresti dovuto cominciare l'espiazione.
Con tutto il dovuto rispetto per la magistratura giudicante, per quella inquirente, per gli avvocati ed i periti, per la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, per la Digos e per gli artificieri, resta una domanda. Salvatore Vespertino è stato davvero condannato oltre ogni ragionevole dubbio?
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.